Bene. Allora, bene, innanzitutto ben ritrovati. Allora, insieme agli anziani del Sangue di Piacenza, quest'estate, quando ci eravamo visti, espresso il proposito di riprendere questa pratica di lettura e studio di testi di approfondimento di Dharma. E quindi è uscita poi questa proposta di leggere un libro di Corrado Pensa, parte di un libro di Corrado Pensa che si intitola appunto L'intelligenza spirituale. La modalità con cui si pensava di fare queste letture sostanzialmente sono come quelle dell'anno scorso, quindi alternarsi nella, tra virgolette, conduzione della lettura fra chi appunto si sente di farlo. Riccardo sicuramente è uno di questi. Se qualcun altro appunto volesse prendere parte a questa cosa, alla fine si tratta sostanzialmente di leggere e di aspettare che gli altri anche vengano dietro, poi si esprimono commenti, si fanno osservazioni, quindi appunto un pochino sulla falsariga della scorsa volta, leggiamo delle parti, aspettiamo appunto che ci siano suggestioni, riflessioni da fare e poi appunto si prosegue. Quindi sappiamo più o meno qual è la modalità che seguiremo. Corrado Pensa, non so se ha bisogno di una presentazione, posso dire due parole molto velocemente. Corrado Pensa è un maestro di Dharma, vive a Roma e è fra i fondatori dell'associazione AMECO, che è l'Associazione di Meditazione di Consapevolezza. È stato un insegnante, professore all'Università La Sapienza di filosofie e religioni dell'India e da tantissimi anni è anche un insegnante di Dharma. Ho scoperto da oggi, leggendo un pochino in giro, che è stato anche uno psicoterapeuta e forse è per questo che mi avvince abbastanza, perché sono abbastanza sempre attirato da questa, come dire, da questa branca del sapere sull'essere umano, la psicoterapia. Ha praticato a lungo anche negli Stati Uniti ed ha collaborato con insegnanti di Dharma molto noti come Jack Kornfield e altri, e sua moglie Neva Papacristo è un altro insegnante di Dharma, sempre dell'associazione AMECO, con cui lui ha scritto alcuni libri pubblicati anche di recente. Qui mi fermerei qui, poi se qualcuno vuole approfondire su Corrado Pensa c'è tantissimo materiale in giro. A me piace particolarmente perché, innanzitutto perché è un italiano, ma non tanto per questioni patriottiche assolutamente, ma proprio per vicinanza culturale, no? Da un lato. E vicinanza culturale che lui esprime facendo anche molti riferimenti alla cultura con cui siamo, meno male, tutti cresciuti, che è anche quella cristiana, ad esempio. Ma non solo, ecco, e quindi questa attenzione sicuramente che lui mette nella presentare, nello scrivere di Dharma, nell'insegnare il Dharma, sia alla tradizione antica del Dharma, quindi del buddismo, ma anche alla contemporaneità. Ecco. E quindi in un certo senso riprende un pochino anche quel percorso che avevamo fatto con Stephen Batchelor, da un lato, ma anche il percorso fatto con Corrado di lettura con Thich Nhat Hanh. Ecco, oggi iniziamo a leggere questo capitolo, che è il capitolo numero 10, che si intitola appunto L'intelligenza spirituale. Parte di questo capitolo l'abbiamo letto anche martedì all'incontro del Sangha, ne abbiamo letto una parte breve e oggi invece cerchiamo di leggerlo con più calma e non so se riusciremo a leggerlo tutto, non è molto lungo, ma ci proviamo. Come altre volte, se siete d'accordo, finiremo verso le 19:30, se non sbaglio già l'altra volta finivamo a quest'ora, se poi qualcuno deve andare via prima, non è un problema. Allora, se non ci sono richieste o cose da dire, possiamo iniziare. Io leggerò e poi, come al solito, ogni tanto mi fermo per aspettare magari qualche riflessione. L'intelligenza spirituale, il Buddha e la seconda freccia. Ripercorriamo per sommi capi il famoso insegnamento del Buddha sulle due frecce. Il famoso insegnamento del Buddha sulle due frecce è il Salla Sutta, che probabilmente molti di noi conoscono. Nel frattempo è arrivata anche Isabel.
Ciao.
Ciao Isabel. All'inizio del discorso, il beato osserva che il nobile discepolo del Dharma e la persona ignorante provano entrambi sensazioni piacevoli e neutre. Quale sarà dunque la differenza tra i due? La risposta è questa, che allorché l'ignorante sperimenta, per ignorante si intende colui che non è un nobile discepolo, no? Per usare questo linguaggio. Allorché l'ignorante sperimenta una sensazione fisica spiacevole, egli, a differenza del nobile discepolo, si agiterà e si preoccuperà in vario modo. E qui c'è una citazione, no? Del Sutta, che dice: è come se un arciere, dopo aver colpito un uomo con una freccia, lo colpisse ancora con una seconda freccia, sicché quell'uomo patirà il dolore di due ferite. Lo stesso accade all'ignorante che soffre a causa di due dolori, quello fisico e quello mentale. Subito dopo, il Buddha illustra tre conseguenze importanti della seconda freccia, ossia dell'avversione nei confronti dello spiacevole. La prima è che, indugiando nell'avversione, si seminano disposizioni latenti, anusaya, di ulteriore avversione. La seconda è un simultaneo accendersi di attaccamento per il piacevole. Ciò è dovuto al fatto che la persona ignorante non conosce altro modo per liberarsi di una sensazione spiacevole che cercare la distrazione di piaceri sensoriali. E questo porta a seminare disposizioni latenti di ulteriore attaccamento. Infine, l'essere all'oscuro di tutto questo dinamismo genera un accumulo di disposizioni latenti di ignoranza. Le cose vanno altrimenti per il nobile discepolo. Dal dolore del corpo non aggiungerà la sofferenza dell'avversione mentale e dunque non sarà colpito dalla seconda freccia, e quindi non seminerà avversione, attaccamento e ignoranza. Possiamo fermarci qualche minuto, se abbiamo già delle prime osservazioni su questa prima parte della lettura.
Beh, interessante, ci ricorda che tutti sperimentano, qui parla del dolore fisico, ma penso che possa essere anche dolore interpretato in altro modo, e che quindi non è che la pratica liberi da questo aspetto, che potrebbe essere per alcuni, specialmente chi si avvicina per la prima volta, e pensare che magicamente praticando il Dharma non c'è più niente che ci provoca dolore e cose di questo genere, ma che semplicemente non si calca la mano quello che è ciò che viene dopo il dolore, quindi non si crea quella nuova sofferenza. E poi quel che dice appena dopo si generano subito quelli che vengono chiamati tre veleni, no? Quindi avversione, attaccamento e ignoranza, proprio come una cosa segue l'altra in modo molto, molto continuativo, in modo molto continuativo, in modo molto naturale. È come se si riesce a rompere questo anello e non piantare questa seconda freccia, allora si riesce anche a non cadere nella solita trappola, che è quella di perché proprio a me, perché succede questo a me, come sono sfortunato e cose di questo genere. Quindi è molto interessante come in poco tempo ci siano già queste cose. L'unica nota che viene sempre da fare, che mi genera avversione subito, è quel nobile discepolo che io, come sapete, non digerisco. Potrebbe essere discepolo. E poi in genere, invece che ignorante, in altre traduzioni viene usata persona comune, che mi sembra più adeguato e meno notorio, perché tra ignorante e nobile discepolo c'è una bella frattura.
Certo, sì, anch'io l'avevo notato questa parola, l'ignorante, infatti ero andato poi a vedere sulla sutta per capire che cosa dice il sutta, e forse non parla di ignorante, sicuramente. Si dice l'uomo ordinario, ecco. L'uomo ordinario che non ha ricevuto gli insegnamenti spirituali. Chiederei a chi non è con le, non parla di magari spegnere il microfono perché ci sentono dei ritorni. Quindi se uno parla, accende il microfono, se uno non parla, magari lo silenzia perché sono dei ritorni un po' fastidiosi. Sì, anche io poi avevo notato che inizialmente si parla di sensazioni fisiche spiacevoli, ma in realtà poi più avanti si parla dell'avversione nei confronti dello spiacevole in generale, no? Quindi anche lo spiacevole che non sia fisico, lo spiacevole che può essere di qualsiasi altra natura, sostanzialmente. Cioè può essere anche uno spiacevole di partenza mentale, sostanzialmente. Possiamo magari proseguire. Mi pare utile cominciare a commentare questo fondamentale discorso del Buddha con l'insegnamento di Krishnamurti, che usando un linguaggio diverso tocca il medesimo tema. Qualcuno in una conversazione dice a Krishnamurti di essere pieno di odio e lo prega di insegnargli ad amare. E questa è la risposta. Nessuno ti può insegnare ad amare. Se si potesse insegnare l'amore e i problemi del mondo sarebbero molto semplici, no? Non è facile imbattersi nell'amore, è invece facile odiare e l'odio può accomunare le persone. Ma l'amore è molto più difficile, non si può imparare ad amare. Quello che si può fare è osservare l'odio e metterlo gentilmente da parte. Non metterti a fare la guerra all'odio, non star lì a dire che cosa orribile è odiare gli altri. Piuttosto, invece, vedi l'odio per quello che è e lascialo cadere. La cosa importante è non lasciare che l'odio metta radici nella tua mente. Capisci? La tua mente è come un terreno fertile e qualsiasi problema, solo chi che gli si dia tempo a sufficienza, e metterà radici come un'erbaccia e dopo farai fatica a tirarla via. Invece, se tu non lasci al problema il tempo di mettere radici, allora non sarà possibile che esso cresca e finirà piuttosto quell'appassire. Ma se tu incoraggi l'odio e dai all'odio il tempo di mettere radici, di crescere, di maturare, allora l'odio diventerà un enorme problema. Al contrario, se ogni volta che l'odio sorge, tu lo lasci passare, troverai che la mente si fa sensibile senza diventare sentimentale e perciò conoscerà l'amore. Io mi ero appuntato questa cosa dell'odio, no? Nel discorso che fa Krishnamurti, che chiaramente non ha riferito alla doppia freccia, ma ha chiaramente richiama moltissimo il discorso della doppia freccia. L'odio chiaramente è l'avversione. Quando si prova odio, si prova avversione nei confronti di qualcosa. E molto spesso quando si prova odio, no, si entra nella sfera del giudizio, no? L'odio non è altro che un giudizio molto, molto negativo nei confronti di chi spesso verso se stesso, verso anche gli altri. E quindi ne parlavamo già martedì, no? Che spesso la seconda freccia si accompagna alla terza, poi alla quarta, dove la terza, la quarta hanno sicuramente dentro una parte di ipercriticismo nei confronti di se stessi, quindi senso di colpa, chiusura nei confronti di se stessi, degli altri, insomma. Si tirano dietro tutta una serie di elementi molto ampi che formano un bel nocciolo di resistenza e di sofferenza che chiunque di noi penso abbia prima o poi incontrato nella propria vita. E questo mi sembra molto, molto interessante come tema su cui riflettere.
Scusate, io ho qualcosa da dire. Non è vero che non si può insegnare l'amore, soprattutto quando si è bambini. Se si vive in una casa dove c'è l'amore, lo si impara perché lo si vive personalmente. Se poi andando avanti uno peggiora, nel senso che viene a contatto con persone che gli insegnano l'odio, nel senso che glielo fanno sentire, glielo fanno provare. Allora lì si tratta di vedere come la persona reagisce, ma io sono veramente del parere che l'amore si può insegnare dandolo. Cioè, soprattutto i bambini, quando sono in una casa, se hanno un papà e una mamma, che sono persone intelligenti, che vanno d'accordo, si vogliono bene, allora è tutto a posto. Se non vanno d'accordo, l'importante è che i genitori non buttino addosso ai figli il loro disaccordo, le loro rabbie e tutto il resto. Cioè la cosa fondamentale è proprio quella, secondo me, fin da piccoli aiutare i bambini a credere nell'amore, a viverlo, perché anche questo è importante, cioè il bambino ha bisogno di essere amato e se è amato sa che è una cosa bella e quindi diciamo almeno queste sono le prime basi. Poi andando avanti nel mondo ovviamente le cose possono anche cambiare, ma quando si parte da una famiglia dove c'è amore, secondo me, poi salta sempre fuori.
A me ha colpito la frase, che invece è facile odiare e l'odio può accomunare le persone. Mi sembra speculare anche il discorso dell'odio rispetto a quello che ha appena detto Matilde, che è molto facile insegnare l'odio. magari insegnare l'amore è un po' più difficile, ma insegnare l'odio è molto facile. E ci sono delle persone, delle situazioni in cui l'odio viene inculcato fino da piccoli rispetto a chi è diverso, ha un'altra religione, ha un'altra visione del mondo e della società, eccetera. E quindi insegnare l'odio è molto facile, per cui odio e amore in questo non sono perfettamente speculari, perché uno è molto più facile che l'altro. E poi l'altra cosa, l'odio può comunare le persone. E, si vede anche in questi giorni, no? In queste situazioni in cui delle differenze e divisioni hanno portato anche a situazioni molto radicali e che scatenano proprio una diffidenza, avversione e in certi casi anche odio. E come adesso con i sistemi informatici sui social, quindi anche con la possibilità di mantenere un certo anonimato, come si scatenano le peggiori passioni, no? È molto difficile vedere in questi casi che si propaga una visione gentile, amorevole, ma è molto facile vedere invece questo odio, avversione, a volte anche immotivata, proprio perché c'è un moto dell'animo di profonda scontentezza che si manifesta poi in questi modi. È ancora interessante anche quello che dice più avanti, che è molto simile a quello che dice spesso Thay, il Buddha, ovvero che abbiamo una coscienza deposito e lì abbiamo questi semi che coltiviamo, come potrebbe essere l'odio, e come appunto coltivando una certa passione questa diventa poi un aspetto naturale della mente e cancellarla poi diventi molto 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 più difficile di quando invece una pianticella tenera, ecco, quando invece un bella pianta robusta è molto più difficile e togliere. Quindi è bello vedere anche queste similitudini, anche in visioni abbastanza diverse, come potrebbe essere quella di Krishnamurti.
Ma per me una delle cose interessanti, tra tutte quelle che anche voi avete fatto notare, è quella che non dice devi far finta che non esista, devi combatterlo o cose di questo tipo, ma ti dice guardalo e lascialo andare. E questa cosa mi piace molto, perché invece noi siamo abituati a, proprio per la cultura in cui siamo cresciuti, in cui io sono cresciuta, invece a dire no, io non sono cattivo, io sono tanto buono e basta. No, tu sei anche cattivo. Il punto, il nocciolo della questione sta in guardare quel tuo cattiveria, fra virgolette, o odio, o comunque sentimenti così negativi, perché ci sono, è inevitabile. Non devi incoraggiarlo, ma c'è, lo guardi e lo lasci andare. Questo come atteggiamento mentale è molto interessante, molto difficile da fare, però si può fare. E lo trovo un bel suggerimento.
In termini psicologici si potrebbe dire che l'odio in qualche modo lo nascondiamo e ci ammantiamo di una bella maschera di persone appunto buone, solidali, gentili, ma in realtà molto spesso appunto se non si è in precedenza, se non si sta facendo probabilmente un lavoro di consapevolezza, in realtà l'odio molto spesso ribolle sotto, no? E poi si manifesta nelle forme che appunto ha detto benissimo Riccardo prima, no? Quindi una società, oppure, cioè, io sono molto spesso portato a vedere nel grande ciò che c'è nel piccolo e viceversa, no? E nel piccolo ciò che c'è nel grande, quindi nell'individuo ciò che nella società e viceversa, nella società ciò che c'è nell'individuo. E quindi una società che si ammanta di valori come appunto la solidarietà, la democrazia, la libertà e altro, che in realtà poi dentro di sé ha un ribollire appunto delle peggiori come dire, problematiche viscerali che appunto danno poi luogo a, a manifestazioni di odio. E quindi effettivamente riuscire a, a rendersi conto che questa radice di odio ce l'abbiamo, come dice Tai, no? Insieme che abbiamo, e che va osservato ogni volta che emerge, va guardato e non represso, è qualcosa di fondamentale, penso sia per l'individuo che per la società, a maggior ragione proprio in questo periodo. Se volete posso proseguire. Interconnessione di avversione, attaccamento e ignoranza. A me sembra che entrambi questi insegnamenti descrivano quella che potremmo chiamare la non reattività profonda, ossia una non reattività fondata su consapevolezza, comprensione, accettazione e lasciare andare. Ben diverso dunque da una reattività superficiale, quanto a dire basata non già sulla comprensione, bensì sul controllo delle proprie reazioni. E va da sé che il controllo, che pur in tanti casi è una forma necessaria, di necessaria protezione, tuttavia, essendo alimentato dal nostro desiderio di essere in un certo modo e, dall'avversione, dalla paura riguardo all'essere in un altro modo, non potrà rappresentare una forza pacificante. Quindi il controllo come forma necessaria di protezione, tuttavia alimentato dal nostro desiderio di essere in un certo modo o dall'avversione dell'essere in un altro modo, e quindi non può rappresentare una forza veramente pacificante. Osserviamo inoltre che l'esempio di seconda freccia addotto nel sutta, vale a dire il turbamento mentale in presenza di dolore fisico, è un esempio deliberatamente semplice. Ma tutti sappiamo come e quanto più complicate possono essere le cose. Ad esempio, la prima freccia, invece che un preciso dolore fisico, può essere uno stato d'animo sgradevole, subitaneo quanto incomprensibile. E la seconda freccia, una speculazione amara e contorta che si accumula intorno a quello stato d'animo. E può darsi che uno si ritrovi immerso sordamente nel disagio senza avere visto né la prima né la seconda freccia. Questo aggiungere sofferenza a sofferenza, questo fabbricare dolore su dolore, è l'opposto dell'insegnamento quintessenziale che il Buddha impartì a Bahia, ansioso di sapere in breve cosa mai predicasse Gotama. In ciò che hai visto ci sia solo ciò che hai visto, in ciò che hai udito solo ciò che hai udito, in ciò che hai sentito col tatto, col gusto, con l'olfatto, solo ciò che hai sentito, in ciò che hai pensato, solo ciò che hai pensato. Una sorta di inno alla semplicità radicale, alla percezione chiara e diretta, non più appesantita e distorta da una incoercibile proliferazione concettuale ed emotiva. E dunque, abbiamo da una parte l'abituale universo di sofferenze e di complicazioni che variamente si saldano e si rafforzano a vicenda. Dall'altra, la possibilità liberante di una chiarezza e una semplicità assolutamente cristallina con tutta la pace che ciò comporta. Mi fermo ancora.
Mi è capitato proprio oggi di appunto di ricevere una mail in cui ho avuto un moto di una reazione di fastidio, no, per quello che c'era scritto, e ho visto che appunto proprio come viene ben descritto qua, no, ho cercato di esercitare il controllo, nel senso che mi sono detta subito non ha senso provare fastidio, no? E però appunto in realtà il fastidio c'era. E quindi appunto mi sembra ben chiaro qui, no, il percorso da fare, cioè avere prima questa apertura di ascolto verso quello che si prova e anche di, diciamo, di dare, riconoscere, no, qual è la realtà, cioè che nel senso che ho sentito così un'irritazione rispetto a questo messaggio. Non mi è tanto chiaro il confine fra appunto controllare, che vabbè può essere protettivo in questo caso, vabbè non è il mio caso, no, però potrebbe essere un controllo utile, ad esempio non rispondere subito a questa mail dando retta all'impulso, no, immediato, che per dire ma come, io mi sono data tanto da fare e poi adesso tu mi rispondi così, no, che era un po', diciamo, un po' quello che mi muoveva dentro. Ecco, quindi il controllo, che vabbè è protettivo, nel senso che appunto se uno risponde sull'onda dell'urgenza così, è chiaro che poi magari, no, si creano delle fratture che non ha senso creare, no? Però ecco, la differenza tra il controllo e invece quello che poi anche dice più avanti, no? Fare luce e anche portare calore, no? Il calore della consapevolezza rispetto al problema che, no, uno sente. Non so, a me è sembrato che fosse il fatto di cioè quando qui dice vedere solo quello che si è visto, vedere solo quello che si è visto, sentire solo quello che è sentito, no? Però nello stesso tempo, non so se riesco a spiegarmi, mi sembra che ci sia un messaggio reale, no, in quello che io ho recepito, cioè che per farla breve dovevo essere coinvolta in una cosa e poi siccome io non potevo, va bene, allora facciamo senza che tu ci sia, no? E questo, ecco, è quello che ho sentito o è quello che mi agita dentro, no, di sentirmi tagliata fuori? Cioè, non è così, secondo me, cioè per me non è facile capirlo, no? Ma nello stesso tempo mi accorgo che solo il fatto, ad esempio, di aver letto questo capitolo prima di avere questa lettura di mail, no? E poi il fatto che sapevo che ci saremmo trovati a parlarne, mi sono detta, è perfetto questo esempio di oggi, no? Perché mi sento proprio, diciamo, coinvolta strettamente, no? E questo già ha fatto decantare abbastanza rapidamente la cosa. Scusate, mi sta suonando la sveglia, la spengo. Comunque ho finito.
Diciamo che per me questo è proprio un tasto molto dolente, perché io spesso mi ritrovo in quella situazione e mi domando, ho controllato una situazione e mi faccio anche i complimenti perché l'ho controllata, sono stata molto brava, mi parlo tra me e me, sempre. Ho controllato la situazione, io sono davvero in pace. L'ultima volta, proprio per fare un esempio stupido con tutti questi pazzi di vicini che mi ritrovo, io sono stata, secondo me, molto brava a controllare una vicina che urlava come una pazza, cose assurde, però poi mi sono ritrovata al contempo a raccontare l'episodio e la persona che mi stava ascoltando mi ha detto Sì, sarei stata anche molto brava, però ti vedo ancora molto rancorosa, perché in effetti probabilmente se non avessi un freno culturale civile, non so, magari l'avrei picchiata, non so. E quindi è un dilemma, è un dilemma questo che io mi pongo molte volte, e anche quando poi mi dico, beh, insomma, sei stata brava, hai messo in pratica, eccetera, eccetera, non sono mica poi così tanto sicura, perché la forza pacificante profonda, a volte io ho molti dubbi di averla, cioè delle volte sono molto convinta, delle volte no, e delle volte no, è vero che mi soccorre e che quindi mi protegge, o forse ci protegge un po' tutti, perché se non avessimo quel freno, insomma, finirebbe sempre molto male, anche per delle cose stupide. Però non lo so, insomma, mi mette davanti questo dubbio che diventa amletico per me delle volte.
Ciao a tutti ragazzi, non so se mi sentite.
Oila.
Vi avevo scritto sulla chat, non riesco a collegare il video, ma riesco a parlarvi. Mi collego un attimino sul quanto ha detto Elena, perché mi ci ritrovo anch'io in pieno, nel senso che mi sono riscoperta a volte raccontarmela un po', nel senso che per natura sono una che non confligge molto poco. Sono una che l'altro libero di essere quel che è, e piuttosto che ognuno è libero di esprimere se stesso nella maniera in cui, però quando toni, modi, parole e quant'altro si rivolgono poi a me, sono nel dubbio nel dire ma me la sto raccontando che non sono arrabbiata con quella persona, e poi capisco le mie emozioni, cerco di distrarmi, cerco di far calmare, insomma, magari quell'impeto dove insomma io mi sono ritrovata nei giorni passati a avere voglia di scardinare mezza casa, onestamente. Poi, dopo 6 anni di sangha non puoi far così, e dopo 3 anni di scuola, calmati, è una cosa tua, lo sai, non è... Però, ok, mi sono calmata, ma mantengo il pensiero costante su qualcosa che mi ha turbato. E fatico effettivamente a capire, perché poi me la racconto e dico, no, vabbè, ma sai, ognuno... Ecco, su questa cosa anch'io rimango sempre molto perplessa, perché va bene che frequento il sangha, va bene che è, però, cioè, mi dico, posso o no pensare male su qualcuno che comunque sento che mi ha ferito? Non dico trattato male, però la cosa che è successa mi ha creato sofferenza. Ecco, questo è un po'... Non so se sono andata fuori tema, perché vi ho ascoltato, ogni tanto va via la voce, ho cercato di concentrarmi. Però ecco, quello che ha appena detto Elena mi ha, diciamo così, portato a questa osservazione. Cioè, tante volte io me la racconto quasi come, visto che so, visto che leggo, visto che faccio, visto che dico, non è corretto provare certi sentimenti. Però, insomma... Una volta Matilde mi ricordo che ha detto è tanto bello stare qua insieme in comunità, perché però è tante volte anche difficile ritrovare al di fuori la stessa armonia, la stessa comprensione, la stessa condivisione di alcuni aspetti. E quindi cioè, io soprattutto in questi giorni sento questa dualità, no? Al sangue in un modo, al di fuori tante volte mi sembra un pesce fuor d'acqua. Perché comunque io cerco di ostinatamente di stare in pace nei confronti dell'altro, però qualcosa un po' sotto preme, ecco. Scusatemi, sono un po' dilungata.
Grazie Francesca. Nel frattempo salutiamo anche Barbara che si è collegata. Ciao.
Sì, ciao a tutti. Scusate, avevo un ospite, non sapevo come fare, non potevo mandarlo via.
Va bene, grazie. No, interessante quello che diceva Francesca, perché secondo me si ricollega molto bene a quel passaggio in cui dice, no? E dice, vado a sé che il controllo che pur in tanti casi è una forma di necessaria protezione, cioè il controllo effettivamente, come diceva anche Elena, non è che puoi prendere il vicino e prenderlo a schiaffi, no? Perché fa parte di una convivenza civile a cui più o meno tutti siamo tenuti ad attenersi, no? E quindi il controllo, da un certo punto di vista, funge da protezione anche sociale, anche individuale. Però, tuttavia, essendo alimentato dal nostro desiderio di essere in un certo modo, quindi sono 6 anni che frequento il Sangha, faccio tante letture, sono buddista, devo rispettare un certo modo di essere, no? E quindi...
3 anni di scuola counseling dove mi hanno insegnato a gestire le emozioni.
Esatto. E quindi, devo mantenere quella sempre la maschera, no? Devo incarnare, devo essere per l'esterno, ma anche per l'interno, una persona che queste cose non le subisce, no? Che queste emozioni non le vive. Allora, secondo me, forse anche per tornare un pochino a quello che chiedeva Daniele, no? Cioè, forse la differenza era un pochino questa. Cioè, se una volta superato l'ostacolo, lo scoglio, dentro di me continua però la proliferazione mentale di quella avversione lì, probabilmente ho solo gestito il controllo, no? Ma in realtà non sono veramente pacificato rispetto a quella situazione. Se invece in qualche modo superato quello scoglio, non ho più quella proliferazione, non sento più emergere quella avversione, probabilmente sto agendo da un altro punto di vista che è più in linea con gli insegnamenti del Buddha. Almeno io la penso così.
Però è pur vero che qualche volta sono contenta della mia pratica, perché, come diceva Graziano, poi superato lo scoglio, se ci si ferma quell'attimo dopo il superamento dello scoglio, si può guardare la cosa, si può fare, perlomeno io ho avuto questa consapevolezza che si può lasciare andare. Mi piacerebbe che scattasse in automatico senza fare il gradino del superare lo scoglio, però io lo sento poi che arriva comunque la riflessione, non sempre, però possiamo farla arrivare, e questo credo che sia la cosa più, anche se è brutto il termine, remunerativo di questa pratica.
E come pare quello che ha detto Francesca, no? E quando ripensa i 6 anni di pratica, sia proprio l'esempio perfetto della seconda freccia, ben scagliata, ben ricevuta. Quindi ringrazio Francesca, perché è proprio un esempio bellissimo, secondo me. È molto calzante con quello che stiamo leggendo.
Ma mi capita spesso, credimi Riccardo, che continuo a dire questa cosa, dico, ma o sono ostica io e proprio non mi viene, perché se no, cioè, poi mi rendo conto che più vado avanti in questa cosa e più vado avanti con voi, più diventa quasi una pretesa, perché dico, ma porca miseria, il tempo sta passando, ma cos'ho che so qua sotto qui nel petto che mi fa venire una rabbia? Però... effettivamente una maschera, nel senso, non è che è una maschera, ci credo veramente in quello che sto facendo e vorrei credere ancora più profondamente che l'altro è quel che è e che ha diritto di essere quel che è, e quindi quando mi lancio qualcosa nei miei confronti, capire effettivamente che cos'è che mi prende a me. E invece tante volte è solo che il conflitto esiste, cioè che il conflitto c'è e va accettato, credo, ecco. Scusami, ti ho interrotto Riccardo, perdonami.
No, figurati. No, sono d'accordo molto con quel che diceva Graziano, che quello di l'autocontrollo è il primo passo. Mi fermo prima di rispondere male, prima di dare un pugno a qualcuno. Poi però se rimane questo rimuginare, questa, come dice, pensa, proliferazione mentale, e allora siamo lì, è sempre la seconda freccia. Però io penso che sia anche importante, quando mi rendo conto di aver scagliato la seconda freccia, perché dice anche in certi punti uno non si accorge neanche della prima e della seconda e va avanti al di là, no? Quindi la pratica secondo me aiuta anche a rendersi conto, guarda, ho ricevuto la seconda freccia, e questo io credo sia un passo avanti, e non sempre è facile. Anch'io l'altro giorno Silvia mi faceva notare che le rispondevo in un modo che io non credevo fosse nervoso, così invece lo era. Quindi a volte è anche di riflesso che si vede quando arriva la seconda freccia, e viene anche quando ci viene fatto notare, no? quando c'è uno specchio su questo. La pratica, e quindi non sempre va come vorremmo, non sempre c'è una progressione lineare oppure una bella crescita, una bella curva che sale, è molto spesso fatta su e giù, ed accettare questo è importante, come anche secondo me un altro pericolo è quello di elogiarsi quando è andata bene, perché si passa nell'aspetto opposto, e quindi è molto difficile anche non lasciarsi cullare da questa idea, come sono stato bravo, poche volte che succede. Quindi è una pratica che va vista sempre in tutti gli aspetti, sia negativi che positivi. È molto bello anche per questo, molto difficile venirne a capo.
Proseguirei con la lettura. Ma guardiamo ora più da vicino l'insegnamento della doppia freccia. Tre punti mi sembrano comunque da sottolineare. Anzitutto, il sutta ci invita a riflettere sul fatto che, di fronte a una sensazione spiacevole, noi tendiamo a generare avversione, cioè un'aggiunta dolorosa e non necessaria. Perciò una cosa è la sensazione spiacevole, altra cosa è l'avversione nei suoi confronti. Non di rado, soprattutto se siamo digiuni di qualsiasi lavoro interiore, noi accorpiamo sensazione spiacevole e avversione, percependo in tal modo due cose come una cosa sola. In realtà, il saper discernere la differenza tra le due è un momento centrale dell'arte della consapevolezza. Una volta toccata con mano questa differenza, ci rendiamo conto che se poco o nulla è in nostro potere quanto alla prima freccia, per esempio una sensazione dolorosa fisica, molto invece possiamo riguardo alla risposta, cioè alla nostra relazione con la sensazione spiacevole, piacevole o neutra che essa sia. Il secondo punto, anch'esso di grande importanza, è questo. Allorché coltiviamo avversione per una sensazione spiacevole, noi non ci limitiamo a creare disagio sul momento, ma seminiamo inoltre disposizioni latenti, anusaya, di ulteriore futura avversione, come se l'avversione lasciasse una traccia feconda, la quale, a riaffacciarsi di condizioni simili, accenderà e potenzierà di nuovo l'avversione, alimentando così una specie di abbrivio, di progressivo rafforzamento, non diversamente da quanto accade, per esempio, in una dipendenza da sostanze chimiche. Un terzo punto di rilievo, infine, mi pare che sia l'indicazione fornita dal Sutta circa altre due conseguenze della seconda freccia, conseguenze tutt'altro che secondarie. Infatti ci viene detto che nel seminare avversione piantiamo contemporaneamente disposizioni latenti di attaccamento e di ignoranza. E ciò perché, in assenza di lavoro interiore, l'individuo davanti, per esempio, alla sensazione spiacevole di una frustrazione, facilmente e compulsivamente inclina verso desideri compensativi di tutti i generi, inclusi quelli distruttivi. E dunque Tizio, amareggiato da un conflitto interpersonale, decide di ricominciare a bere. Caio, umiliato nel suo lavoro, concepisce di rifarsi con un tradimento coniugale, eccetera. E anche il desiderio egocentrico, come l'avversione, tende a prosperare, a mettere radici, come direbbe Krishnamurti. Così come inevitabilmente in questa nebbia dolorosa si approfondiscono le radici dell'ignoranza. Quindi il primo punto mi sembra che riprenda anche un po' quello che diceva Riccardo, no? Quello della essere consapevoli, no? Della prima e della seconda, no? Quindi che appunto a volte non ne siamo consapevoli, non sappiamo neanche quante frecce, oppure non sappiamo neanche che sono arrivate le frecce, ci sentiamo a disagio e punto, no? Invece riuscire a capire che la prima, come dire, non è il nostro potere fermarla, e che, come diceva un tempo fa Diana Petek, fa parte del pacchetto con cui nasciamo. La prima freccia è inevitabile. E quindi saper distinguere, sapere essere consapevoli della differenza fra le due e non farne un unico mélange, no? Un'unica sensazione spiacevole è qualcosa che secondo me è molto, aiuta parecchio, no? Nella risolvere e uscire da questa sensazione, da questa sofferenza. E l'altra cosa che mi è piaciuta parecchio è quando parla nel secondo punto, l'avversione lascia una traccia feconda. Una traccia feconda, proprio a me veniva in mente un solco, no? Un solco abituale, quindi anche lui, un solco abituale nel cervello, nella nostra modalità con cui reagiamo, no? Reagiamo sempre nello stesso modo. Arriva l'input, siamo un po' come dire degli automi, arriva il segnale e noi come una macchina, come un computer, reagiamo utilizzando sempre la stessa pista, la stessa traccia. E quindi questo è un ulteriore conseguenza del coltivare l'avversione, di coltivare quel seme di odio, di avversione di cui parlavamo precedentemente.
Ma in questi tre punti, secondo me, tocca proprio delle corde fondamentali sulle prime frecce che riceviamo e poi anche sulle seconde. Io spesso, siccome soffro purtroppo di mal di denti da quando sono nata, si può dire. E non ho mai avuto paura del dentista, perché siamo amici ormai, cioè, mi conosce, abbiamo un rapporto intimo io e la figura del dentista. E ecco, di fronte al dolore fisico, secondo me è un bel nodo, perché è vero che se io lo accetto con più rilassatezza e più calma, sento meno male. Questo è un dato di fatto. però a volte la sensazione, il desiderio principale che scatta di fronte a un dolore fisico forte è quello: non vedo l'ora che finisca. Non riesco a dirmi lo accetto e sto qua. Sì, lo accetto e sto qua, ma io non vedo l'ora che finisca. Questa è una situazione, secondo me, molto difficile da attuare. È verissimo però che se io lo accetto e rimango rilassata, adesso io ho detto mal di denti, ma possiamo parlare di qualunque altro, non è questo il punto. Quindi sì, anche qui si può fare, però insomma è molto difficile qui non attuare, è sempre difficile, ma in certi casi ancora di più non attuare la seconda freccia. E il secondo punto è veramente un altro dei punti fondamentali, perché è come innaffiare il seme se glielo lasci fare, se lasci prosperare questa cosa. E poi tendi a ripetere lo schema la prossima volta, se non attui il meccanismo della consapevolezza. E quindi poi a potenziarlo, eccetera, eccetera. Di questo parecchie volte me ne sono resa consapevole. E è molto così interessante anche il terzo punto, cioè quello che questo processo mentale crea poi, la versione tende a prosperare e mette radici con dei desideri compensativi. E proprio ieri sera mi sono trovata a parlare di un amico che ha messo in atto questi desideri compensativi, e però rischia molto grosso. E quindi questa è una cosa su cui dovremmo soffermarci, perché in quel caso non diventa più, quando poi si cade in questi desideri compensativi, non diventa più una vita dolorosa, ma rischi proprio di morire per questi desideri compensativi. E quindi la cosa è molto seria, molto tragica, ed è per questo che non bisognerebbe metterli in atto ed essere un attimo consapevoli prima. Quindi sono tre punti veramente fondamentali su tutto.
È stato molto interessante quello che ha detto Elena relativamente al dolore. Allora, per il dolore è un campanello d'allarme, e quando provo dolore, questo mi dice che devo cercare di risolvere il problema. Quindi il fatto di desiderare che passi presto è assolutamente naturale. Non è, secondo me, questo una cosa da colpevolizzare, non è la seconda freccia, è cercare di togliere il motivo per cui ho un dolore fisico. Non so, se mi fa male un dente, può darsi che abbia un buco nel dente, e la prima cosa da fare è cercare di risolvere il problema. Quindi è sano il desiderio di risolverlo al più presto. Invece la sofferenza, secondo me, è qualcosa di diverso. Comincia a dire: oh, accidenti, adesso questo dente sicuramente me lo devono togliere, o magari adesso questo mi porterà un'infezione nel sangue. Ecco, secondo me c'è da riuscire anche a vedere questi due aspetti, no? E quindi non colpevolizzarsi di quello che è naturale e assolutamente giusto di cercare di risolvere il problema che provoca dolore.
Bene, dopo aver analizzato le parti, diciamo, negative e distruttive, no, della seconda freccia, Corrado pensa passa ad analizzare, diciamo, invece una parte che può essere tanto una soluzione, ma un modo appunto secondo gli insegnamenti per affrontare la seconda freccia, no? E per evitarla. E quindi il potere della consapevolezza. Le implicazioni positive di tutto quanto si è fin qui detto sono grandi e notevoli, giacché se noi impariamo prima a studiare e a capire il dinamismo della seconda freccia in noi, e quindi gradualmente a perdere il vizio di scagliarla, il risultato andrà ben oltre un certo prosciugamento dell'avversione, dato che simultaneamente cominceranno altresì a disseccarsi attaccamento e ignoranza, ossia l'intera costellazione delle cause della sofferenza o impedimenti alla felicità. È una conversione lenta e radicale. Dalla coltivazione dell'avversione si passa all'addestramento della non avversione, dalla pratica dell'attaccamento alla pratica del non attaccamento, dalla fecondità dell'ignoranza alla fecondità del discernimento, indispensabile per guidare tale conversione. E questo mi sembra che possa chiamarsi l'inizio dell'intelligenza spirituale, ossia dell'intelligenza che capisce ciò che è importante capire. La pace che consegue all'esercizio di questa intelligenza, oltre a essere intrinsecamente appagante, è generatrice per costituzione di fiducia e di unità. Al contrario della seconda freccia e delle sue implicazioni, che vanno tutte in direzione della divisività dolorosa, le scritture buddiste in più di un'occasione ci mostrano il Buddha che resta serenamente imperturbato sia davanti al biasimo sia davanti alla lode. La chiave, evidentemente, può essere soltanto una pace incrollabile e profonda, in presenza della quale il complimento e l'insulto si spengono in una completa irrilevanza. L'acqua limpida e ferma della pace non ne viene agitata o colorata, così come, al contrario, in mancanza di pace vera, l'insulto o il complimento diventano invece episodi clamorosi, incancellabili e fertili, di avversione e di attaccamento. Qui viene data una definizione di quella che è l'intelligenza spirituale, che dà il nome sia a questo capitolo che al libro. E probabilmente, visto che questo libro si intitola L'intelligenza spirituale, probabilmente è un punto centrale forse dell'insegnamento di Corrado Pensa, questo. Quindi l'intelligenza spirituale è l'intelligenza che capisce ciò che è importante capire. E quindi mi viene da dire che lascia perdere ciò che non è importante capire, no? Quindi in qualche modo si concentra su alcune poche cose, proprio anche se non sono tante le cose, probabilmente su cui l'intelligenza spirituale è chiamata a concentrarsi. Mi viene da pensare questo.
Rilacciandomi proprio a questa frase, capire ciò che è importante capire, mi fa tornare a quello che dicevamo prima, no? Che e anche altri hanno questa sensazione quando c'è qualcosa che non va di frustrazione, di irrigidirsi, di essere seccati, di provare avversione. E la pratica non è tanto quella di eliminare, di cancellare questi aspetti, ma renderci conto che ci sono questi aspetti. In questo momento sono irritato, in questo momento mi sento deluso, in questo momento provo avversione. E capire questo probabilmente fa già parte di questa intelligenza, questo tipo di intelligenza spirituale che porta poi andare oltre. Perciò non dobbiamo neanche aspettarci troppo da noi stessi, direi. Io, qualunque cosa succeda, sono imperturbabile, come magari forse era il Buddha. Adesso bisogna anche vedere se questo fosse realmente così, perché poi nella geografia tutto è bellissimo, ma anche il Buddha era un essere umano. Però, a parte questi dubbi, non pretendere troppo e rendermi conto in questo momento sono irritato. E questo aiuta già rapidamente anche a sgonfiare un po' l'irritazione. Mentre quando non ne sono consapevole, quando ignoro la mia avversione, questa prolifera e continua a avere pensieri di avversione. Io gli avrei dovuto dirgli, oppure adesso farò. E quindi portano tutta una serie di azioni mentali che poi possono diventare anche reali, che sono poi negative.
Ma Riccardo, ma come si può spegnere questo chiacchiericcio mentale che a volte prende il sopravvento con la pratica?
Io direi proprio con rendersene conto. In questo momento ho tutto questo proliferare di avrei fatto, oppure farò, avrei detto, avrei dovuto dire, e me ne rendo conto, dico, e lascio andare. È come quando, non so, c'è una bolla che si gonfia sempre più e con un ago la buco. Quando mi rendo conto, probabilmente riesco a sgonfiare. Il serpente è pericoloso quando non l'hai visto, quando lo vedi passi di fianco. Penso sia proprio questa consapevolezza, questo rendersi conto delle cose mentre succedono. Non lo so, poi è da mettere in pratica.
Mi prendo la lettura ancora qualche minuto, magari cerchiamo di finire il paragrafo. Ma quali sono, conviene ora chiederci, i fattori che più contribuiscono alla fioritura dell'intelligenza spirituale, ossia di quell'intelligenza che sola è capace di emanciparci dallo scenario doloroso della seconda freccia? Lo strumento fondamentale naturalmente è la consapevolezza, sati, che ha tra i suoi sinonimi, lo ricordiamo, il termine ioniso manasikara, o attenzione saggia. Questo è importante poiché differenzia marcatamente sati da due altre forme di attenzione che niente hanno a che vedere con la consapevolezza liberante, ossia l'attenzione funzionale, quella necessaria appunto per funzionare nella vita, e l'attenzione non saggia, ioniso manasikara, l'attenzione non saggia. Due esempi di quest'ultima: l'attenzione malevola, con la quale scrutiamo un viso che ci suscita antipatia, o l'attenzione risentita e puntiglioso che progetta di vendicarsi. Ovviamente, né l'attenzione funzionale né l'attenzione non saggia hanno alcunché da spartire con sati, che la tradizione del Dharma reputa un fattore sempre salutare, usalo, e invariabilmente saggio e bello, sobhana. Dunque, sati, se avvera sati, si deve mettere in contatto con la verità e nei due esempi appena addotti, la verità è la sofferenza che è generata dall'antipatia, la sofferenza che è alimentata dallo spirito di vendetta. Facciamo ancora un esempio per cogliere la differenza tra attenzione semplice o funzionale, manasikara, e attenzione saggia, ioniso manasikara. supponiamo che mi siano state dette cose sgradevoli e irritanti che ora ribollono dentro di me. Avere manasikara significa essere cosciente di questa situazione, percepirla, riconoscerla. Questo può essere il presupposto della consapevolezza. Tuttavia, in sé, non è in grado di modificare in nulla la situazione dolorosa. Altra cosa, invece, è esercitare sati sull'irritazione. Infatti, diversamente da una coscienza superficiale, sati finisce col penetrare nell'irritazione, cogliendo al vivo la verità della sofferenza che la connota e scorgendo con altrettanta chiarezza la verità del carattere cangiante, dipendente da cause e condizioni e privo dunque di realtà intrinseca dell'irritazione. E in virtù di tale visione di verità propiziata da Sati, l'irritazione perderà del tutto in parte il suo potere su di noi. Non a caso, questa tradizione definisce Sati come un fattore connotato da non superficialità, ossia Sati è tale che invece di rimanere a galla sulla superficie delle cose e in balia della corrente, scende dritta piuttosto sul fondo delle cose come una pietra. Ritornando al discorso delle due frecce, possiamo dire che dietro la seconda freccia c'è una buona dose di attenzione non saggia, mentre, al contrario, è la coltivazione dell'attenzione saggia che porta a superare l'impulso a creare sofferenza, e cioè a scagliare la seconda freccia. Visto che manca ancora un paragrafo, quasi quasi, se siete d'accordo lo leggo e poi ci rimangono ancora un po' di minuti, non è molto lungo. L'intelligenza spirituale come luce e calore. Abbiamo nominato spesso la parola discernimento ed è naturale, insieme a Sati, Pagna, il discernimento è paragonabile alla luce portata dall'intelligenza spirituale. Ma questo tipo di intelligenza, tipicamente, oltre che di luce, è costituito di calore. E se consapevolezza e discernimento sono la luce, altri fattori chiavi rappresentano il calore. Essi mi sembrano essere in particolare la pace, l'accettazione, la compassione e la fiducia. È importante comprendere che l'efficacia trasformante della pratica del Dharma sarebbe impensabile qualora consapevolezza e discernimento non fossero accompagnati dagli altri fattori, cioè la chiara visione diventa feconda di trasformazione in virtù della spaziosità e del calore portati da pace, accettazione e fiducia. È una qualche misura, magari minima agli inizi, di questi fattori che aiuta il discernimento, ad esempio, a quella pace, spesso non priva di travagli, indotta da un ritiro di meditazione. Succede talora che, per sua virtù, ci sembra di capire per la prima volta certe cose importanti della nostra vita. Non che precedentemente non le avessimo capite, solo che era una comprensione meramente teorica e sterile. Ora invece la spaziosità della pace permette alla comprensione di entrare in circolo, con possibilità di trasformazioni interne ed esterne all'individuo. L'accettazione, compassione e la fiducia sono fondamentali per infondere calore nella spaziosità della pace e per rendere in tal modo fecondi la comprensione e il discernimento. Evidentemente l'intelligenza spirituale può avere infiniti gradi di sviluppo, tuttavia, per essere vera intelligenza spirituale, anche un grado minimo di tale intelligenza dovrà avere insieme luce e calore. La luce che fa comprendere la seconda freccia, il calore spazioso che rende più profonda tale comprensione. Quella luce e quel calore che ci portano a una fiduciosa intuizione che, intessuto dentro il condizionato, brilla l'incondizionato.
A me questa parte finale fa associare un po' la parte di intelligenza spirituale, come se fosse l'aggiunta dell'intelligenza emotiva, cioè, perché è proprio questa vicinanza, no, che è un po' che è un'aggiunta, cioè, perché non è solo un essere così consapevoli di quello che man mano accade con un atteggiamento di giudizio, ma proprio avere questa così fiducia benevola, no? Nel fatto che fa parte, per dire, della natura provare dolore, provare sofferenza, che però c'è anche la risorsa che è in grado di andare oltre.
Cioè, anche a me è piaciuto parecchio questo riferimento al calore, no? Al calore come risorsa, quindi al pensare che, come al solito, gli strumenti non sono mai unici, no? Oppure che uno strumento come questo che ci descrive Corrado Pensa non sia formato da una sola gamba, no? Ma abbia più gambe su cui appoggia, no? E quindi c'è da un lato la luce, no? Il discernimento, la consapevolezza, ma anche secondo me lasciati soli assomigliano, sembrerebbero un po' freddi, no? Cioè io sono in grado di distinguere in modo preciso e sono consapevole di ciò che mi accade, però se non ho appunto quel calore interiore che è dato dalla fiducia nella pratica e nella compassione, nell'accettazione, soprattutto dalla pace, rischia di rimanere uno strumento, quasi un bisturi, no? Da un lato, e quindi, come dire, manca proprio di quell'aspetto umano e che probabilmente dà proprio quel fuoco trasformativo, no? Quel fuoco che mi permette di andare avanti e di sentirmi sempre più a mio agio.
Ecco, Silvia faceva notare una cosa molto interessante, che anche in natura le trasformazioni avvengono attraverso il calore. Quando non c'è calore, quando è tutto assolutamente freddo, non succede nulla. È il calore che muove tutte le trasformazioni fisiche. E è bello che anche in questa trasformazione più sottile ci sia questo senso di calore, che genera poi anche appunto accettazione, compassione, no? per tutto quello che ci circonda. Quindi è bello questo che rende la pratica non qualcosa di algido, di freddo, ma qualcosa che ha anche tutto un aspetto non solo personale, ma anche sociale. Quindi che porta la pratica fuori di me stesso, ma nella vita e nei rapporti.
A me è venuto in mente che un nostro amico che metteva molto, molto calore nella sua pratica era Jerry. Secondo me lui appunto aveva questa proprio capacità di mettere, di infondere calore, no? alla pratica. Uno dei ricordi che mi porto dietro di lui appunto per questa sua caratteristica.
Sì, è bello, Graziano, questo tuo ricordo, perché è vero. È questo, per questo che dobbiamo continuare con questo calore. Perché credo che sia quello che lui voleva e che ci ha trasmesso e che noi dobbiamo portare avanti. Anche perché è un bellissimo stimolo, che come diceva Riccardo, laddove non c'è la freddezza, tu hai anche lo stimolo a coltivare ancora meglio una cosa che già stai facendo.
Direi che è molto vero, tutti abbiamo nel cuore Jerry per la sua calda umanità, oltre che per tante altre qualità che aveva. È stata una fortuna averlo con noi.
Sì, è vero, è stato un privilegio anche praticare insieme.
Sì.
Quanto impegno metteva nella pratica, nel portare avanti il Sangha, è stato un grande esempio. E nell'aiutare i nuovi, no? Quell'impegno che aveva sempre con le persone nuove. Speriamo di riuscire a portare avanti noi anche.
Bene, sono le 19:30 e direi quindi di chiudere la lettura, se a meno che non ci sono altri interventi da fare. Scusatemi se ho affrettato un pochino la finale della lettura, magari ci sarebbero state altre cose da dire anche sulla parte precedente, ma volevo concludere almeno questa lettura, questo capitolo. E magari anticipiamo quello che si era pensato di fare la prossima volta, è un capitolo un po' più lungo di questo, ma ci sembrava molto interessante, che si intitola il capitolo 12. E si intitola L'insegnamento del Buddha sulla morte. Ecco, magari appunto anche questo cerchiamo di...
Interessantissimo!
Molto.
Per me, visto la mia tesi. Grazie.
Ecco, questo magari ci impegnerà più giornate.
Penso di sì.
Certo.
Sono più... A parte il tema molto tosto, ma è anche proprio la quantità di pagine che è superiore.
E questo mi ricorda anche dei discorsi interessantissimi di Stephen Batchelor, in cui iniziava i discorsi riportando le testimonianze di una infermiera australiana che seguiva persone malate terminali, che erano i rimpianti, 5 maggiori rimpianti delle persone che stavano per morire. Mi sembra molto collegato, quindi è un argomento sicuramente molto, molto ampio.
Scusate, per un aggiornamento del calendario, martedì a chi tocca?
Perché martedì io mi sono tocca persa. A Riccardo.
Ah, ok. Allora ero giusta con la mente.
Sì, sì, sì.
Perché delle volte
siamo
mi
siamo in presenza.
presenza mentale.
Fisica e spero anche mentale.
Speriamo in tutti e due.
Bene.
Bene, allora grazie. Buona serata.
Grazie a tutti, buona serata.
È stato bello.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, alla prossima, grazie.
Ok, ciao Francesco.